Ultimo appuntamento con il dossier di questa settimana, un dossier che abbiamo dedicato al rito. Siamo partiti dal lavoro di Harvey Whitehouse, che ritroviamo, un lavoro che ritroviamo nell'Animale Rituale, pubblicato di recente da Castelvecchi, e da lì poi nel corso della settimana abbiamo allargato lo sguardo fino a mettere in rito in relazione con il mito. E per farlo oggi, in quest'ultimo appuntamento, ci vogliamo affidare a uno dei pensatori più originali del Novecento italiano, ovvero Furio Jesi. Per Jesi il rito non è un elemento accessorio del mito, è uno dei punti chiavi per capire come funziona quella che lui chiama la macchina mitologica. Non a caso Jesi distingue in modo netto tra il mito autentico, inaccessibile, originario, sottratto alla storia, e i materiali mitologici, vale a dire i racconti, i simboli, le narrazioni che circolano storicamente e che poi possiamo anche, diciamo così, studiare. Il rito si colloca esattamente su questo confine e è il momento in cui i materiali mitologici vengono attivati, in cui la macchina del mito si mette in moto. Ma insomma, per parlare di tutto questo abbiamo invitato un grande conoscitore di Furio Jesi, Enrico Manera. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie per questo invito, bentrovati, bentrovate.
Dottore di ricerca in filosofia, docente e ricercatore, Enrico Manera collabora con la rivista Doppio Zero e ha curato insieme a Giovanni Leghissa il volume Filosofie del mito nel Novecento, a pubblicarlo nel 2020, Carocci. E, Enrico Manera, per cominciare, perché ragionando sul rito è utile aprire al pensiero di Furio Jesi? Cosa aggiunge alla nostra comprensione rispetto ad altri approcci?
Jesi ha dedicato innanzitutto al mito e alla scienza del mito tutta la sua riflessione, e in questo lavoro è stato un pioniere, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, dell'antropologia, degli studi storico-religionistici, e quindi ha assegnato agli aspetti rituali o magico-rituali, insomma, un ruolo fondamentale. Quindi in tutto il lavoro di Jesi, quando si parla di mito, innanzitutto si parla appunto di questa dimensione del mythos che è già stata da lei anticipata, no? Quindi come l'originario che non si dà mai se non nelle forme della mitologia. Dopodiché l'azione, il rito, il mito agito è chiaramente il rito. Nel senso che Jesi sottolinea l'importanza nella religiosità preistorica degli aspetti dell'iniziazione, no? Quindi c'è un importantissimo ruolo che ha l'iniziazione. I riti di passaggio, quelli che Fangen classicamente definì riti di passaggio. L'individuo cambia di status, il bambino diventa adulto, quindi l'adolescente, ma anche il passaggio tra la vita e la morte, il passaggio tra il visibile e l'invisibile, insomma, no? Queste situazioni di liminalità sono fondamentali nel dispositivo mitico-rituale. Quindi c'è un mito, mettiamolo così, più grande, dentro di cui stanno il mito racconto e il rito come azione. Mito è la parola autorevole, ma l'azione è, secondo norme prescritte, doverosa, è chiaramente il rito. Diciamo che il mito è il codice di comprensione del rito, mentre il rito è l'aspetto performativo del mito, ed è anche a questo punto il modo in cui lo riattiva, perché se poi noi in qualche modo consideriamo il mito come una sfera di eterna presenza che si sottrae all'esperienza, per riattivarlo dobbiamo fare delle esperienze che sono quelle del rito. Ovviamente poi il rito ha una sua forma più rigida rispetto alla libertà del mito o alle forme mistiche, no? Quindi c'è sempre una dialettica. Però diciamo che se il mito serve a fare cose con le parole, dall'altro lato agire in modo coerente, secondo norme, riattiva e concretizza la sfera del mito. Insomma, da questo punto di vista si capisce che il mito poi vive anche nella letteratura come racconto, ma il rito vive nel teatro come azione trasformativa. E proprio recentemente è stato pubblicato un lavoro di Jesi su Brecht, che ha anche un testo sulle origini del teatro in appendice, che sostiene proprio questo, no? Il teatro come forma moderna di macchina mitologica. Ecco, questo è solo uno degli esempi di questa grande attualità.
E per Jesi vorrei appunto andare avanti proprio in questa bella analisi. Il rito non ci mette davvero in contatto con il mito originario, ma produce l'illusione operativa di questo contatto. E questo apre a una questione per certi versi inquietante, ovvero il rito può essere manomesso, alterato e usato strumentalmente. È questa la mia domanda, ma a cui vorrei anche aggiungere: o è l'intera macchina mitologica ad operare nell'uso strumentale del rito? E se lo fa, a quale fine?
Allora, questo è il grande problema, nel senso che Jesi parte commentando quella che Károly Körényi definiva differenza tra mito autentico e mito tecnicizzato, no? In una famosa conferenza del 64 che fa in Italia si distingueva, quindi mettiamolo così, un mito origine fonte da un mito poi che è quello tecnicizzato, cioè strumentalizzato, che si svolge a livello umano. E il punto è che Jesi, che radicalizzerà questa differenza sempre di più, dice chiaramente che l'origine non si dà mai, quindi il mito originario in qualche modo è già un'illusione, e quindi ogni mito è sempre tecnicizzato, nel senso che anche quando nel mondo antico ci si rivolge a un'esperienza sacra, la più autentica possibile, è comunque una forma ritualizzata, che sia la parola della preghiera, dell'evocazione magica, che sia il rito, la danza, che sia un affresco, che sia insomma, è sempre un gesto, e quindi c'è una forma di tecnica, di tecnè, che deve manipolare in qualche modo qualcosa che si sottrae all'esperienza. Quindi diciamo che il mito noi lo desumiamo a partire dalla sua assenza, ma non c'è mai un mito originario. Questo apre però lo scenario che lei indicava, perché se ogni mito, anche quello più antico e più autentico, è sempre tecnicizzato, sempre di più è possibile che le forme dell'evocazione mitica possano essere manipolate e strumentalizzate. E quindi in età moderna è chiaro che il mito è stato usato in modo politico, e quindi facciamo degli esempi molto chiari. Quando Careni criticava il mito tecnicizzato, partiva anche dalla differenza tra miti antichi e moderni, che già Cassirer aveva posto nel 48. Quindi l'uso politico del fascismo, del mito, l'uso del nazismo, del mito dell'antichità, insomma, la romanità fascista, il paganesimo nazista, sono forme triviali di tecnicizzazione e manipolazione assoluta. Però diciamo che se anche noi guardiamo a Virgilio e all'Eneide, anche quella è una forma di tecnicizzazione del mito. Quindi è semplicemente una questione di intensità del livello di tecnicizzazione e di manipolazione, che nell'età moderna, quando i miti non dovrebbero esistere più, ma diventano invece il codice della politica, diventano l'uso fascista del mito, quello che proprio Károly Körényi con Thomas Mann ha cercato di distruggere, demolire, rifunzionalizzare in tutto il lavoro letterario. È per questo che la macchina mitologica è un potentissimo strumento euristico. Jesi parla di questa forma, la meno inadeguata possibile per capire come funzionano questi materiali mitologici, e che quindi funzionano nel mondo antico sulla polarità del sacro, ma poi si secolarizzano nella letteratura e nell'ipermodernità diventano l'uso del potere, l'uso politico del racconto, o quello che noi oggi chiameremo storytelling o le narrative, no, che modellano la nostra conoscenza, che possono arrivare fino alle forme più sottili di manipolazione digitale, le fake news e tutti questi discorsi.
Certo. E questo ci porta forse anche al lavoro di Iesi sulla cultura di destra, che ha analizzato proprio i meccanismi di riattivazione ideologica del mito. Se la macchina mitologica può essere messa al servizio del potere, capirne il funzionamento può diventare, beh, un utile strumento critico, credo, un modo per smascherare anche questa manipolazione.
Senza dubbio, nel senso che proprio Iesi, che da studioso di miti diventa un critico dell'ideologia e della cultura di destra, identificava nel linguaggio tipico delle retoriche della cultura di destra le idee senza parole, no? Che sono forme mitologiche e sono forme verbali molto ritualizzate dell'azione. Dopodiché, appunto, questa è un'accentuazione di quell'animale rituale che voi avete ben messo in luce con il lavoro di White House, effettivamente noi siamo, no? Diciamo che la cultura di destra sembra rendere iperbolica e strumentalizzare al massimo questa tendenza strutturale dell'essere umano e quindi la rende più rigida e quant'altro. Allora, è chiaro che studiare le retoriche della destra, decostruire il potere performativo, da un lato rende più consapevoli, e quindi lì c'è un grande problema. Iesi si muove tra i due poli del fatto che si tratta di decostruire i racconti mitici e renderli, quindi demistificarli, secondo quello che era stato la grande lezione anche di Roland Barthes, di tutta insomma la critica della nuova sinistra demitologizzante, di tutto il discorso decostruttivo degli anni 70. Dall'altro si tratta di riconoscere che comunque le pratiche mitico-rituali hanno una loro esistenza, un loro diritto di cittadinanza, no? Nella vita degli esseri umani, perché in qualche modo veicolano emozione e noi performiamo la nostra vita in base anche a piccoli riti a bassa intensità, così come la politica e il simbolico sono fondamentali nella nostra vita. Si tratta di capire che uso fare di questo. È possibile un uso emancipativo? E la sfida, cioè bisognerebbe essere consapevoli del mito che funziona nella misura in cui è un mito indebolito, critico di sé, che non si irrigidisce mai e che evita quella caduta in metafisica che trasforma un racconto in una religione fondamentalista, no? Per dirla con modo molto semplice. Quindi...
Certo, ma allora ritornando proprio e volendo, diciamo così, chiudere con una domanda aperta, lei parlava della possibilità di emanciparsi o comunque dell'uso emancipativo del rito. Questo è possibile oppure siamo condannati a fare i conti con questa ambiguità senza poterla risolvere?
Allora, l'ambiguità c'è e in qualche modo bisognerebbe vivere la dimensione mitico-simbolica indebolendola il più possibile, sapendo che viviamo in una funzione che funziona e che ci serve, ma che è finta. Quindi bisogna recuperare quella duplice fictio che sia fare cose, ma è anche finzione, e sapere che è tutto molto più debole, insomma, no? Noi creiamo, diceva Tacito, lo riprende Ginsburg spesso, Carlo Ginsburg, no? Crediamo a ciò che abbiamo appena inventato, questo fanno gli esseri umani, e quindi bisogna credere meno a quello che inventiamo sapendo che l'abbiamo inventato. È un ghiaccio sottilissimo.
Certo, certo. E con Enrico Manera si chiude il dossier di questa settimana. Enrico Manera, che ha curato insieme a Giovanni Leghissa il volume Filosofie del mito nel Novecento. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona continuazione.